Seconda meditazione.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Perché tu hai il regno, la gloria e la potenza, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza,
prega per noi.
Allora, continuiamo nella serie dei rimproveri che Gesù fa e diciamo, parto da quella espressione che usa durante una cena con un fariseo, no? E però bisogna che prenda il testo, sennò un attimo. Allora, mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, questo è il rimprovero, stolti. Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? E finisce con quell'espressione che, per dire la verità, io la commenterò, ma vi dico subito che non capisco bene cosa vuol dire. Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro ed ecco, per voi tutto sarà puro. Allora, mi fermo un attimo a illustrare il contesto di questa scena. Allora, primo, se il fariseo si stupisce che Gesù non fa le abluzioni, quindi vuol dire non si è lavato, vuol dire che normalmente lo fa, se no non sarebbe stupito. Quindi vuol dire che Gesù l'ha fatto apposta. Facendolo apposta è come se avesse, vuol dire, l'opportunità di indicare qualcosa. E l'indicazione è venuto, il Vangelo non dice come è nato questa cosa, da solo l'intervento di Gesù. È inutile fare deduzioni, ma sarà avvenuto per questo, per questo, per quello. Il brano insiste sulla espressione che usa Gesù. Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere, ma il vostro interno è pieno di avidità. Vi preoccupate dell'esterno e non tenete conto dell'interno. Attenzione che questo non è una osservazione di tipo morale, si riferisce al significato preciso di quei riti di abluzione. Allora, se il fariseo o i farisei, diciamo, no? Prima di mangiare fanno questi riti, è per attenersi al codice di santità secondo i comandamenti di Dio. Il fatto di fare le abluzioni corrisponde non solo a un'etichetta, ma corrisponde a un impegno di vita, nel senso di vivere secondo la santità di Dio, come deriva dalla legge. È su questo punto che Gesù interviene. Dice, questo è vero. Gesù non condanna le abluzioni. Condanna il fatto che il fariseo si ferma alle abluzioni. E Gesù è come se dicesse, Dio è Dio dell'esterno. Voi vi comportate secondo la legge di santità di Dio. Ottimo. Ma Dio è Dio anche dell'interno. Perché non vi preoccupate dell'interno? Dio è Dio tanto dell'esterno quanto per l'interno. Il codice di santità vale e per l'esterno e per l'interno. Allora, il valore di questa affermazione di Gesù è come dicesse, stonti, certo che fate bene a osservare una certa norma, ma non vi serve a niente se all'interno, cioè se il cuore non vive di quella santità che voi proclamate, o meglio, esibite all'esterno. L'invito di Gesù è onorate Dio con tutto di voi stessi, non con una parte. La stoltezza sta nel fatto di poter pensare di sistemare Dio con una parte. Poi dice la frase dopo, no? Date in elemosina quello che c'è dentro, che io non cioè, dico, io vi do la spiegazione, ma non, cioè, la spiegazione che ho trovato, ma non prendetela con beneficio di inventario, ma largo. nel senso che potrebbe voler dire, se Dio è Dio tanto dall'esterno quanto dall'interno, allora, per, diciamo, seguire questo codice di santità per l'interno, potrebbe voler dire non trattenete nulla di cattivo dentro di voi, oppure togliete il giudizio contro il prossimo ritenendovi superiori, perché chi esegue le pratiche esterne alla perfezione tende a smarcarsi da chi non le osserva. Questo smarcamento è come se rivelasse la coda di paglia della esibita santità della pratica. La coda di paglia della pratica è che io credo di sistemare le cose, ma in realtà non sistemo un bel nulla. Dico solo che io, davanti a Dio, risulto sporco. Perché se l'esterno non corrisponde all'interno o viceversa, vuol dire che io non onoro Dio con tutto l'uomo. Ecco, Gesù è come se proclamasse, in questo sta la stoltezza, non siete stolti. Non è che la pratica non è importante, ma è stupida da sola. È come dire, voi fate e potreste fare una gran fatica a osservare le pratiche, e quindi di per sé sarebbe già un merito, ma se osservate solo le pratiche, quella fatica lì non solo non vi serve a niente, ma vi viene come un boomerang, cioè vi ritorna contro e vi danneggia, perché alla fine voi trattenete dentro ciò che è cattivo. Allora dire, date in elemosina, ripeto, non so bene cosa vuol dire, però non trattenete le cose cattive dentro, perché se le trattenete voi dite di regolare la vita sul codice di santità, ma solo visibilmente, e quindi è come se andando a Dio voi lo ritenete non capace di vedere l'interno. È una stupidaggine, infatti è una stoltezza, però non è così strano, non è così come dire, rara questa stoltezza, perché la pratica a noi, è lì dove rivela la coda di paglia, la pratica a noi dà una certa forza per, diciamo, disporci, per relazionarci agli altri da un punto di vista di forza. Ma quando io mi relaziono all'altro sulla forza della pratica che faccio, lì rivelo la coda di paglia della pratica. Cioè la pratica non è parte del codice di santità, La pratica è un'esibizione di qualcosa, ed è come se io non tenessi conto affatto di Dio quando faccio la mia pratica. Allora, cosa serve? Non so se ho reso l'idea. La sostanza sta esattamente in questo. Cioè, noi crediamo di rabbonire Dio quando non si tratta affatto di questo. E noi crediamo di farci forza contro gli altri solo perché siamo ineccepibili. Per esempio, molti giudizi che noi diamo al prossimo ci sentiamo in diritto di darlo perché noi, per esempio, se io, dunque, tu sei pigra, ma che io invece no, allora facilmente io vado contro, poi non mi accorgo che io ho più o meno un vizio uguale e per nascondere il mio attacco l'altro. È una stoltezza, non è una cattiveria, è una stoltezza. Noi siamo stolti. Facciamo un passo ulteriore, sarebbe l'altro rimprovero, no? È il rimprovero che praticamente Gesù fa dicendo: ma perdonate, ma porco cane, ma perché non vedete? Allora, il riferimento è sempre a questo capitolo 11, però prima, quando dice: questa generazione è una generazione malvagia. L'avevo già un pochino accennato, non so se ieri o l'altro ieri, no? Essa cerca un segno, ma non le sarà dato. Avevo citato per questo aspetto. Ma la frase va avanti, e adesso mi interessa quello che viene dopo, perché dice: come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così il figlio dell'uomo. Poi, nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione perché ha fatto una molta strada per arrivare a Gerusalemme a conoscere Salomone. E Gesù commenta questi esempi che fa ed ecco, qui c'è più di Salomone, qui c'è più di Giona. Questa annotazione è non è vanteria di Gesù che si mette in paragone, ma è solo per dire: ma perché non vedete? Perché non vi rendete conto? A me, quando, ma praticamente da sempre, nel senso che leggendo questa frase mi ritorna quello che già da molti anni, no? ma mi ha sempre molto colpito. Chi di voi ha letto il libro di Angela da Foligno? Penso che lo conoscete, no? Sapete che Angela da Foligno si ritiene la discepola prediletta di Francesco. Nessun altro pensa così, ma lei sì. E non è una vanteria. Lei lo vive, no? E nelle sue, diciamo, nei suoi colloqui con il Signore c'è un'espressione che è caratteristica, che poi anche altri hanno ripreso ed è diventata come una specie di frase abbastanza comune, no? Quando dice: non ti ho amata per scherzo. È una delle espressioni forti per dire che se ti faccio passare di qui e di là e lo faccio per amore, io quello che dico l'ho pagato. Vale a dire, se ti chiedo una cosa o se te la offro, è in ragione proprio della grandezza di amore che ho vissuto, che vivo. Allora, non ti ho amato per scherzo. La frase che usa Gesù, quindi l'esempio della regina di Saba, no? Per Salomone, e l'esempio del profeta Giona per i Niniviti, si applicano ai concittadini di Gesù, no? Nel senso che i suoi concittadini alla fine lo snobbano, cioè lui fa i miracoli, dice, parla, fa, però tu sei lì e noi siamo qua. Non è che si lasciano toccare più di tanto, no? E Gesù certe volte si arrabbia proprio, ma questo suo arrabbiarsi è riferito alla, non so se vi ricordate, mi pare nel Vangelo di non è di Matteo, di Marco mi pare, quando ricorda l'episodio di Nazareth, no? No, Luca lo sì, ma questa espressione che voglio dire, mi pare c'è solo nel Vangelo di Marco. Si dice, no? E si meravigliava della loro incredulità. E il testo comincia con la meraviglia di coloro che ascoltavano Gesù. Praticamente il testo gioca sullo stesso sentimento, la meraviglia, però la prima meraviglia si traduce poi in una specie di delusione e diciamo ira, nel senso che ma cosa ci viene a dire, cosa ci viene a raccontare? Invece la meraviglia di Gesù si traduce e dire adesso non ascoltate, ci proverò ancora, prima o dopo vi conquisto. Cioè è la meraviglia che suggerisse a Gesù sempre nuovi modi, nuove piste, nuovi fatti, fino alla fine, no? Al mistero della morte e risurrezione, no? Questo qui sarebbe come il rimprovero che noi quando ascoltiamo una parola è come se dovessimo sentirci, cioè una vocina dentro, no? Dice, ma perché snobbi questa parola? Perché alla fine che pur dici che meraviglia, no? Dice, oh, e poi dopo te ne sbatti l'anima. Perché noi snobbiamo la parola di verità di Gesù? Che pure, appena l'ascoltiamo dice, però, ma ci fermiamo quel però e non andiamo avanti. Allora, il rimprovero è dicendo c'è più di Salomone. Se la regina Elisabetta, che è una pagana, sentendo parlare di una sapienza particolare, ha fatto centinaia di chilometri per venire a Gerusalemme, oppure per Giona, no, che ha predicato e i niniviti si sono convertiti, e voi vi ritenete così a posto che pensate già di essere salvati, pensate già di essere in paradiso, adesso per dire una scemenza, ma allora questa, diciamo, è un rimprovero, no? Questo rimprovero è come se dovesse sempre stare alle porte del nostro cuore, man mano che arriva una parola di verità e che vuole entrare. Il sentire, ma la vuoi snobbare? Sei disposto a? Ecco, noi non percepiamo più secondo questo sentimento dei concittadini di Gesù, però ho già notato, no? Per esempio, in certe nostre reazioni che sono similari a queste. Per esempio, supponiamo, uno vive male, no? Combina da tutti i colori, poi si converte e poi lo si vede tipo, non so, fervoroso, no? E magari io che ho sempre cercato di seguire il Signore, fervoroso non lo sono, e dico, ma porco cane, perché a lui sì e a me no? Cioè, in fondo, no, questo fatto, no, che la grazia si rivela a chi è proprio lontano e a me che sono vicino la grazia non la gusto, mi rompe un po'. Questo che mi rompe un po' esprime questa, diciamo, situazione che io snobbo la parola. È come se pretendessi che la parola, no, arriva a me, ma alla fine io pretendo che la parola corrisponda a quello che immagino io, non a quello che la parola in realtà dà, a quello che in realtà la parola contiene. Allora, questo rimprovero non dovremmo mai dimenticarlo. Diverse volte, no? Non so, ho già sentito anch'io, per esempio, in una comunità, dice, e perché questa che è disgraziata, che fa così e così, e poi, non so, adesso faccio degli esempi, ma non sono esempi inventati, E poi lei quando prega proprio, e io sono sempre distratto, ma faccio meglio di lei. Pensieri di questo genere, insomma, no? E vale sempre chi è distante e si converte, gode di più di chi è sempre lì, mangia, ma non ha sapore, non ha gusto. E non come dire, non fa frutto. Ecco, quando noi ci troviamo o siamo toccati da questi pensieri, vuol dire che stiamo snobbando la parola. Stiamo snobbando la verità che viene dalla parola e quindi da Gesù. Allora, questo rimprovero è adatto, anche se, ripeto, l'immagine non corrisponde più a noi. E tra l'altro ho notato, no, che nelle scritture è una corda particolarmente segreta ma sempre vibrante. Quando il Signore, attraverso i suoi profeti, deve sviolinare il suo popolo, l'esempio che fa qual è? I pagani capiscono meglio di voi. I pagani sono più retti di voi. I pagani sono più disposti, sono più velocemente disposti a cambiare di voi. Questa cosa mi manda su tutte le furie. E penso che corrisponda a quello che ho detto prima, no? Allora, la ragione di fondo di questa cosa è data, secondo me, da un passo di Giovanni. Adesso lo prendo e ve lo leggo. Allora, siamo al capitolo 5 di Giovanni. È la guarigione del paralitico alla piscina di... Allora, a un certo punto c'è tutto il colloquio, ma a noi questo non interessa. Più avanti, verso la fine del capitolo, viene la discussione tra il gruppo dei farisei e Gesù. E di per sé la situazione è quella che ho elencato prima, soltanto che è un po' più nobile. Ed è Gesù stesso che scoperchia la pentola e dice: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. E io aggiungo, e avete ragione. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Perché non lo vedete? Aggiunta mia. Il testo dice: ma voi non volete venire a me per avere la vita. Non volete venire a me per avere la vita. E Gesù dà la spiegazione di dove deriva la vita. Spiegazione che noi non avremmo assolutamente tirato in ballo. Ed è questa: io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. E a un certo punto dice: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Questa è la ragione di fondo del nostro snobbare. Cioè, noi in realtà è come se ci volessimo fregiare della parola che ascoltiamo, delle conoscenze che abbiamo, della pratica che noi custodiamo, per farci belli. Non viviamo queste cose in rapporto alla manifestazione per il nostro cuore dell'amore di Dio, ma in rapporto a una specie di codice di, tra virgolette, di nobiltà che noi facciamo valere evidentemente non per noi, ma per gli altri, con la illusione segreta che se gli altri ci lodano, noi siamo a posto. Dove sia scritto questo, non lo so, da nessuna parte c'è scritto. Ma che noi facciamo valere questo, è molto reale. Allora, si tratta come di entrare in questo voi ricevete gloria gli uni dagli altri. Guardate, per me l'esempio più lampante, più potente, diciamo, di questa affermazione, però diciamo vissuta al contrario, quindi in positivo, è l'esempio di Mosè. Siamo al capitolo 32, 33 e 34 dell'Esodo, dove viene raccontato il peccato del vitello d'oro. Allora, la situazione è questa: Mosè è salito su Sinai, il popolo è rimasto senza guida, a un certo punto si stufa e dice: sa, lasciamo perdere quello che è stato prima, prendiamo una bella iniziativa, ci facciamo il nostro Dio, anche se a noi sembra un raccontino, ma cioè non è un raccontino, esprime proprio il dramma dell'identità di un popolo che è come dire, non crede più a quello che è stata, diciamo, l'indicazione di Dio, però ha bisogno di un'identità e se la prende. Ma perché se la costruisce? Scende dal monte Mosè, si accorge di questa cosa, va su tutte le furie e noi dimentichiamo, prima ne fa fuori un bel po'. E adesso noi non interessa questo, non interessa la reazione di Mosè. Allora, Mosè sa che Dio ha diritto, e di per sé lui vive come una specie di conseguenza inevitabile, Dio distruggerà, perché il popolo ha rifiutato l'alleanza. Penso che il momento più angosciante per Mosè non c'è stato. Ma dove sta l'angoscia di Mosè? Sta nel fatto che Dio parla a lui, quindi in un certo senso lui sente che Dio non ha ritirato a lui la sua scelta. E dice: guarda, questo popolo è disgraziato, lo facciamo fuori, io sono capace di crearne un altro. E tu manterrai la scelta che io ho fatto per te. Cioè io non ritiro questo. L'angoscia di Mosè sta, lui sa che questa, diciamo, chiamiamola posizione, è la più logica, è la più anche realistica, perché lui sa che dietro quel peccato non c'è possibilità di scioglimento. L'unico scioglimento è che scompaiono tutti. Ma solo le scritture hanno questa capacità di raccontare i segreti di Dio. Si invertono le parti. Dio è come un servo, il servo diventa Dio e dice: io non accetto. Tu vuoi mantenere me come tuo amico? Se tu mantieni il popolo, io ci sto, se no vai a farti benedire. È come se Mosè ricorda a Dio che deve agire da Dio, non da padrone. E è un'angoscia, perché che cosa vuol dire? Forse distruggerà anche me. Ma Mosè in questo è perentorio. Non cerca la sua gloria. Vuole che la scelta di Dio sia esaltata, anche quando avrebbe totalmente diritto di distruggere tutto. Perché Dio può creare una cosa nuova. Mosè si mette di traverso e dice: o tu agisci da Dio come hai detto, o io non ti riconosco più. Ma è il servo che dice a Dio così. E Dio è contento di essere trattato così. Perché è come aver messo alla prova il suo servo. È come se Dio dovesse dire: ho proprio scelto giusto, è il mio servo. uno che si comporta così, ho proprio scelto giusto, io vi farei commentare anche gli altri aspetti di questi capitoli, sono una bomba, ma veramente di una potenza unica. Adesso mi interessa solo questo primo aspetto, no? La forza di Mosè sta nel fatto che a lui non interessa minimamente la promessa che Dio fa a sé. Quindi non solo Dio l'ha scelto, l'ha messo a guida, si è rivelato, ma dice anche: lasciamo perdere questi che sono disgraziati, ma tu sarai come dire, no? Ancora più onorato. E lui dice: mi viene da parlare male, non mi interessa. Il suo dire non mi interessa è quello che due cose ottiene: è quello che costringe Dio a essere Dio e quindi poi a perdonare il popolo, e costringe Dio alla fedeltà al suo servo. Mi ricordo che ci sono parecchi racconti, no, nei detti ebraici, e uno mi sembra particolarmente adatto, no? Uno tzaddik, un giusto, no? Che fa questa preghiera: ha detto: Signore, io non ho meriti per andare in paradiso, ma se tu mi vuoi mandare all'inferno, ricordati che io con i malvagi non ho niente da spartire, quindi se mi mandi là deve essere vuoto, se no non ci vado. Non so se è la potenza di intercessione. Questo convince Dio a stare fedele alla sua bontà. Ora, è questa realtà che sta dietro: ma se voi cercate gloria gli uni dagli altri, come fate a credere alla bontà di Dio? Come fate? Allora, il non cercare gloria per sé significa veramente volere la gloria di Dio. Ma la gloria di Dio non è che la bontà per gli uomini. La gloria di Dio non è che l'amore suo per noi. Allora, questa espressione, no, che usa Gesù è piuttosto forte. Dice, come, dice, no, non dice: voi non amate Dio. Dice: non credete nemmeno. Dice: come fate a credere se cercate? Quindi vuol dire che la dimensione del credere non è: io so che c'è Dio, io so che è Dio che fa così e così. Non è un so, ma un vivo, uno stare intimo di Dio nel suo manifestarsi come bontà per gli uomini. Cercare la gloria che viene da Dio significa non difendere alcun interesse. Notate, neanche affettivo. Infatti, quando i santi, già nella lettera di Giacomo, ma poi l'espressione tipica di Francesco, dove è perfetta Letizia, non so cosa voi sentite risuonare in questa notissima, chiamiamolo episodio, va? Della vita di Francesco, anche se non è che sia proprio la descrizione di ciò che è avvenuto, ma è significativo che la dimensione del cuore di Francesco è tradotta da questo esempio, no? Quando dice perfetta Letizia, e quando, non so, no? In una notte, no? Che va al suo, cioè lui è il padre generale, no? Ma al suo momento lo mandano via. Non lo possono ricevere, lo mandano non in un altro convento, in una, come dire, diciamo, chiamiamolo, in una stamberga. E lui dice: se noi non ci muoveremo all'ira o alla tristezza, lì è perfetta Letizia. Perché? Non è una specie di mi si potrebbe dire, è arrivato a quella vetta, perché, che so io, ha desiderato, no, è semplicemente la rivelazione che la gioia del cuore di un uomo non dipende da nulla, solo dal fatto di vivere una comunione piena col suo Dio. I padri antichi dicevano: ti può venire il mondo contro, tutto il mondo contro, e tu non perdere la gioia, perché la gioia non deriva da quello che gli altri fanno. Se questo è vero, perché cercare il beneplacito altrui? Quando noi cerchiamo il beneplacito altrui, noi riveliamo la nostra mancanza di fede. Cioè, come se noi non crediamo. E questa frase di Gesù è una delle frasi più, diciamo, potenti per esprimere il rimprovero radicale per il nostro cuore. Quello che prima diceva, dicevano, noi snobbiamo la parola, questa è la ragione profonda perché noi la snobbiamo. Cioè, cerchiamo gloria gli uni dagli altri. Questo a me sembra la, credo, l'espressione più potente come fotografia del nostro cuore che non ha fede. Anche quello che dicevo stamattina, no? Leggendo il brano, se io non perdono, non è perché non sono generoso, ma perché non ho fede, ma intesa fede, in questo, non ho esperienza dell'amore di Dio che riempie. Allora, è inutile chiedere la generosità, bisogna chiedere la fede, perché quando tu sei dentro questo, allora il perdono è il trasbordo di un cuore che è già pieno. Poi, il tempo è andato, va. Beh, una piccola cosa, e poi chiudo. Anche se ha un valore minore rispetto a quello che abbiamo detto, però può essere utile. Avete, non è una lamentela di Gesù, perché sembra che Gesù si lamenti solo una volta nei Vangeli. Voi vi ricordate quando? Sembra, Gesù si lamenta una volta sola.
Quanto ancora dovrò sopportare?
No. Ma quello lì sono... quelli sono lance delle... dei colpi di maglio. Ma lui si lamenta proprio.
Con Gerusalemme?
No, è quando è a Getsemani, lui è intristito e ha bisogno di compagnia. Gli apostoli non gliela danno. Credo che sia l'unico passo in cui Gesù si lamenta proprio come uomo e gli altri non sanno cosa rispondere. Allora, questo che sto adesso, che dico adesso, non è una lamentela, però fa parte di una specie di diagnosi di situazione. E lui dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Mi permettete un'applicazione un po' strana, no? Dice la parola di Dio è assolutamente non compresa da chi pensa di conoscerla. Cioè, noi che conosciamo le scritture non capiamo un tubo. Uno che l'ascoltasse ex novo capisce di più. Allora, come mai questa cosa? Perché qui sono proprio come rimproveri, siamo sempre nell'ottica dei rimproveri, no? Allora, la difficoltà di riconoscere il profeta in casa propria è data dal fatto che noi immaginiamo come debba essere un profeta, cosa debba fare che lui, colui che si presenta a noi come profeta, applicato a Gesù, è: noi immaginiamo cosa deve fare lui a noi come salvatore. E, beh, io banalizzo un po', no? Ma è solo per imprimere un po' nella memoria, no? Il senso di 90% delle nostre preghiere. Signore, tu il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare, fai così, così e così. Questo è tradotto proprio in soldoni il 90% delle nostre preghiere. Come volete che queste preghiere abbiano un esito di conoscenza dell'amore di Dio per noi, se noi immaginiamo già quello che deve fare lui? Allora il rimprovero è: proprio perché diciamo così, voi immaginate in quanto pensate di conoscere, non conoscete un tubo. Deduzione vorrebbe, e se davvero è vero questo, allora rinuncio alle mie immaginazioni. Noi no, cerchiamo di immaginarne altre e sempre falliamo. Bisogna proprio togliere le immaginazioni. Per togliere devi essere disposto ad accogliere esattamente quello che da lui viene. È un po' come vi dicevo, in modo banale, no? Quell'esempio del bambino che guarda l'icona, no? In genere, no? Non è che non tutti gli adulti non vedono, però noi guardiamo col cervello, no? I bambini guardano con gli occhi. Ecco, noi dovremmo guardare le scritture con gli occhi, non col cervello. A dire la verità, sarebbe da ascoltare con gli occhi e vedere con gli orecchi. Sarebbe l'ideale. Allora le scritture parlano, non so già come va a finire. Come spesso, tutte le domeniche sempre lo stesso, tutti gli anni sempre lo stesso. So già come va a finire, lo so già. Quello lo so già. Un profeta non è disprezzato se non in casa sua.